Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrando nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Parola del Signore. Un pensiero brevissimo ai bambini. Siamo alla fine, o meglio, siamo appena arrivati alla quarta domenica. La gioia non è ancora piena, la luce non è piena, ma sarà così. Leggendo il Vangelo, so che a catechesi avete parlato della fretta di Maria, degli affetti. Occorre darsi da fare e avere fretta a fare il bene, a guardare chi ha bisogno, andare a gioire. E con Natale sarà tutta la sera una festa, una gioia, un far fretta per abbracciarsi, per baciarsi. Siamo alla quarta domenica, siamo invitati a fare l'ultimo passo. Sintetizzando, se ricordate, era l'attesa, la seconda domenica era la conversione. Dio parla, la parola di Dio scese su Giovanni nel deserto, occorre sapere ascoltare se stessi, fare silenzio. Domenica scorsa era l'invito alla gioia che nasce quando non si perde di vista la propria umanità. Fede o non fede, in tutti c'è questo anelito di umanità. Chi ha due tuniche ne avvia chi non ne ha. E oggi con questo Vangelo, questo incontro di due donne, niente di straordinario, due donne che si incontrano, donne incinte che si incontrano, siamo invitati a riflettere sull'ultimo passo. L'ultima frase dice: beata colei che ha creduto. E per dire l'ultimo passo è il coraggio di provare a fidarsi, il coraggio di credere. Ma prima di riflettere sulle cose elementari di questo testo per la nostra spiritualità, voglio ricordare che questi testi che stiamo leggendo non sono raccontini. Luca scrive al mondo pagano, a chi non conosce l'ebraismo, l'Antico Testamento, e vuol far capire che con Gesù c'è una storia che continua e si completa. Queste poche righe contengono citazioni, è un genere letterario. Luca racconta delle cose con delle citazioni dell'Antico Testamento per far capire il mistero. Elisabetta rappresenta Israele, colei che porta l'ultimo profeta, è l'attesa, il popolo della promessa. E poi c'è Maria, che è il nuovo Israele, che è la Chiesa. Non è che uno soppianta l'altro, è la stessa storia che continua. E bisogna conoscere l'Antico Testamento, altrimenti non si capisce niente del Nuovo Testamento, non si capisce niente di Cristo. Occorre conoscerla. Elisabetta è la donna che è sterile e aspetta Giovanni Battista, e all'annunciazione il padre non credette. Non riusciva a credere che avrebbe avuto un figlio, ed era stato promesso. E a causa della sua incapacità di credere, divenne muto, divenne afono. Ed è normale che sia così. Quando non c'è la speranza, si diventa muti, non c'è niente da dire. Maria invece è colei che crede, e colui è colei che ha creduto. In questi versetti l'unica cosa a cui Luca dà peso sono poche parole. Maria è rimasta 3 mesi, secondo il Vangelo, assieme a Elisabetta. Chissà quante cose si sono dette. Qui vengono dette soltanto 2 righe. La prima cosa, che corre, passa per la montagna in una città e non ci dice neanche il nome di questa città. Nel popolo ebraico la presenza di Dio, il simbolo della presenza reale di Dio, era l'arca. E l'arca era uno scrigno di legno contenente la legge, la Torah. Era il segno concreto che Dio era in mezzo a loro. E c'è un racconto nell'Antico Testamento dove Davide porta l'arca, che era stata rubata, la porta nel Tempio e passa per la montagna e incontra un uomo che dice: ma chi sono io che l'arca di Dio passa da me? Sono le stesse parole. E Luca dice: l'arca, la presenza di Dio, è questa donna. È Maria che contiene la presenza di Dio incarnando il Figlio. Ed è per questo che corre in fretta, passa la montagna. È l'incontro del Nuovo Testamento con l'Antico Testamento. Ed è a questo punto che Elisabetta dice: a che debbo che la madre del mio Signore giunga a me, che l'arca viene a me? Questo per dire che le cose sono un po' più, anche teologicamente, fondate, sono scritte proprio per far capire le cose. Ma c'è una lettura per noi che è molto più semplice. Come dicevo prima, l'incontro di due donne che aspettano un figlio. Non c'è niente di straordinario. È l'ordinarietà. Poi scientificamente sappiamo tutto di queste cose, come avviene il concepimento. Però alla fine non basta. Cioè, ogni nascita è sempre un po' miracolosa, è sempre qualcosa di misterioso. C'è un'attesa, c'è una gioia, c'è una paura, c'è il timore, c'è il desiderio. E sono mille cose. Maria, dopo l'annunciazione, o meglio, all'annunciazione, di fronte a questo grande mistero, non si inorgoglisce. Questa donna rimane aperta e, incontrando il mistero, ed è sempre così, più lo incontri, più scopri la tua miseria. Lei dice: sono tapina, non sono niente. Ma quando guardi la tua miseria, non è motivo di depressione o per rimanere male. Anzi, è quello il luogo dove Dio entra. È la povertà. E per dire a noi, in qualunque contesto ci troviamo, è lì che Dio viene. Non è la nostra indegnità un problema. La prima lettura parla di Betlemme. E tu, Betlemme, cosa sei? Sei insignificante, eppure lì, non a Gerusalemme, nasce il Salvatore. E questa donna, dicevo, di fronte a questo mistero, non si inorgoglisce, ma diventa umile. E soprattutto non si monta la testa. E non si chiude, non si gode la sua bella esperienza. E questa è una cosa importante. Incontra questo mistero e la prima cosa che sente, sapendo che Elisabetta aspetta un figlio ed è vecchia di sua cugina, corre. È una donna caritatevole, si mette al servizio. E questa è una prima cosa importante da capire per noi. Quelle persone che pensano di avere un'esperienza religiosa o di sentire qualcosa di speciale. Se non c'è questo passaggio di aprirsi agli altri, ma si tende a chiudersi e a crogiolarsi, è una balla. Non è vero, è un sogno, è fantasia, è autosuggestione. Il primo segno che una cosa è vera ed è divina è che inevitabilmente ti apre e ti porta a pensare al prossimo. Ecco, questa donna va da Elisabetta pensando che ha bisogno, ma va anche per condividere la gioia. Noi siamo abituati a raccontare i problemi, le difficoltà, a buttarci addosso le nostre rogne. Le gioie difficilmente le condividiamo. C'è un certo pudore, o un certo timore, o anche un po' di scaramanzia. Meglio non dirle perché dopo le cose cambiano. Adesso sto bene, ma poi può avere la tempesta. Però chi si può raccontare queste cose se non qualcuno con cui sei molto intimo? Ecco, Maria va da questa donna per condividere la gioia. E la cosa più bella che sperimenta, e questa è un'altra cosa straordinaria, ha nel cuore questa esperienza. Come fa a spiegare queste cose a Elisabetta? E la cosa bella, arrivi, non serve dire niente e già ti senti capito. Pensate, questa è un'esperienza straordinaria che dovremmo fare. Voglio parlare, ho timore, ho paura, come dirlo, come spiegarlo, e ti senti accolto e non serve neanche spiegare. Lo sa già. Maria gioisce per questo. Queste donne si incontrano, la gioia nasce dal fatto da parte di Maria che è accolta e queste donne, oltre che incontrarsi, offrono il frutto, il figlio. Maria gioisce per questo. Ma Elisabetta dice un'espressione molto bella, anche lei incontra la cugina, gioisce per questa donna e riceve il figlio e dice: Benedetta tu fra le donne. Benedire, cosa vuol dire benedire? Benedire vuol dire augurare il bene, augurare la felicità, augurare di incontrare colui che ti dà pienezza, incontrare colui che disseta la tua sete, la tua attesa. Ora, benedetto, dire a uno benedetto vuol dire incontrando te è Dio che si è fatto vicino. Incontro te è Dio che mi ha messo davanti qualcuno. Pensate in questo momento storico dove ciò che prevale è l'individualismo. Mi viene tolta la mia libertà, che siamo invasi dagli altri. Ogni incontro è un Dio che parla, perché questa è l'incarnazione alla fine, Dio che si fa uomo. Queste due donne hanno passato, chi si è accorto di questa situazione? Due donne incinte, sapevano loro, gli altri non sapevano niente. Quanto tempo ci è voluto perché qualcuno si accorgesse di qualche cosa? 30 anni. E dopo 30 anni si sono accorti che c'è uno che urla nel deserto, che dava pure fastidio. Come tanti altri profeti, cosa c'è di speciale? Uno che urla nel deserto. E poi incontrano Gesù, anche lì cosa c'è di speciale? C'è un uomo. E soltanto dopo che dici ma chi era? E scopri il mistero e dici quella donna, benedetta quella donna che lo ha atteso. È l'ordinarietà, Dio entra nell'ordinarietà. Ma c'è un altro aspetto, forse banale. Maria in questo contesto è talmente libera interiormente e questa libertà nasce soltanto da una certezza interiore. Quando sei centrata e sicura di te, sei capace di superare schemi mentali, di superare pregiudizi e anche condizionamenti culturali educativi. A quel tempo le donne non potevano decidere niente, dovevano chiedere permesso a un uomo, al marito. Qui c'è Maria che corre, decide da sola, non dice niente a nessuno, e va da sua cugina, arriva da sua cugina, non saluta neanche Zaccaria. L'uomo va salutato per primo, il capofamiglia. Questa donna entra e saluta Elisabetta. Questa libertà che nasce proprio da questa verità interiore. Se siamo centrati, se scopriamo una verità che è dentro, niente ci ferma, condizionamenti, pure di deludere gli altri. Si fa e basta, si fa e basta. E l'ultima frase di questo Vangelo è «Beata colei che ha creduto». I Vangeli, l'ultimo Vangelo, quello di Giovanni, finisce con queste parole «Beati coloro che credono pur senza aver veduto, senza aver visto niente». Beati coloro che credono. Questo è il passo che siamo invitati a fare. E questo forse è un passaggio difficile. È difficile per chi non è religioso. Perché c'è sempre il timore di non essere capiti, di essere bigotti, di essere infantili, di non essere moderni, e poi sarà vero o non sarà vero. Ma è difficile anche per chi crede. Per chi crede, fare il passaggio della fiducia, dell'abbandono. Ma questo è il coraggio. Il coraggio di fare questo passo, di provare. Provare a fidarsi di quest'uomo, fidarsi di qualcuno che te l'ha detto e poi decidere se vale la pena, ma il coraggio di aprirsi. L'ho detto domenica scorsa, 1000 motivi per dire di sì, 1000 motivi per dire di no, vivere sempre in stand-by, occorre scegliere che cos'è ragionevole, ha senso, e provare a vedere se questa sete viene estinta ascoltando quell'uomo, perché questo è alla fine l'incarnazione, Dio che si fa uomo, che ti indica la strada. Non soltanto ti indica la strada, ma guardando lui capiamo anche, come dice la seconda lettura, venendo nel mondo Dio dice non voglio sacrifici olocausti, un corpo. Ecco, io vengo per fare la tua volontà. Ci è chiesto di guardare l'uomo Gesù e comportarci da uomini, sapendo che siamo chiamati noi fisicamente a comportarci da esseri umani che amano, senza sacrifici olocausti, facendo la volontà, cioè cercando di realizzare la vita amando.